giovedì studio biblico alle 20:30 e venerdì studio preghiera alle 20:30 e domenica, come al solito, prima del culto ci si incontra per pregare. E noi ringraziamo Dio per tutti i ministeri svolti in questa chiesa e non di meno quelli che pregano, amen, quelli che si incontrano e ringraziamo i fratelli che si danno appuntamento e vogliamo anche essere incoraggiati per esserci anche noi. Allora, abbiamo in programma per il mese prossimo la serata per coppie, il 9 febbraio 2018, che è un venerdì, alle 20, verrà Patrick Galasso di Abbiategrasso, che rima, non mi ero reso conto fino adesso che rima. 25 euro a coppia, quest'anno facciamo in modo diverso, avremo un catering che verrà 25 euro a coppia, vale la pena, vero? Investire nelle nostre coppie, il prezzo includerà sicuramente l'aperitivo, primo, secondo e dolce, bene, non stiamo a guardare i conti, ci saremo tutti, vero, per investire nelle nostre relazioni, febbraio, 9 febbraio alle 20 e c'è una locandina di dietro, fateci sapere se ci sarete. Un'altra cosa che porto alla vostra attenzione, l'ho già menzionato nella newsletter, noi abbiamo visto che c'è un bisogno di pulire di più la Chiesa per diversi motivi, forse perché il ministero cresce o ci sono più persone, quello che vogliamo, però bisogna pulirla tutte le settimane. Il nostro obiettivo, il mio obiettivo è di avere 20 diciamo nuclei che possono essere sulla lista della pulizia, così nelle settimane in cui Renel non pulisce ci diamo il turno, e se siamo in 20 ci tocca più o meno una volta l'anno, e così io passerò dopo, verrò con la mira strategica a diverse persone per chiedervi, per iscrivervi, cerchiamo volontari, anche involontari, però la Chiesa è sempre stata generosa, ho già ricevuto feedback e anche in questa settimana già dell'apertura del cuore di tanti di partecipare e di aiutare con questo bisogno della pulizia. Noi continuiamo intanto con il nostro studio del libro di Galati, possiamo aprire le nostre Bibbie, fatemi assicurare che non ho dimenticato niente, no, ci siamo. Oggi di adolescenti, mi ero dimenticato invece, grazie Enzo, alle 2:30 adolescenti, potete anche rimanere e fermarvi per mangiare e ci sarà un pranzo preparato per voi. Galati 6 è dove vogliamo trascorrere insieme questa mattina, Galati 6 dal versetto 6 fino al 10, è il contesto che cominceremo a esaminare insieme. E vorrei leggere questa mattina Galati 6, versetto 6 al 10. Dice così: chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione, dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Che Dio benedica la sua parola. Signore, ti preghiamo questa mattina per il nostro tempo intorno alla tua santa parola. Signore, non diamo per scontato, i nostri cuori non danno per scontato la benedizione meravigliosa che tu ci doni di poter essere qui davanti alla tua parola per ascoltare, per meditare sulla tua verità. E Signore, vogliamo veramente apprezzare e dar peso a questo momento solenne e gioioso. Ti prego di benedirci, benedici coloro che ascoltano e colui che parla, e ti preghiamo che la tua mano sia su di noi, nel nome di Gesù. Amen. C'è una storia di un uomo che viveva sul confine nel deserto in Africa, e lui voleva dimostrare beneficenza come un gesto sincero del suo cuore. E lui ogni giorno portava una brocca d'acqua fresca sulla via nel deserto dove passavano sempre dei viandanti e lo lasciava lì per qualsiasi pellegrino che passava e che era stanco. È una dimostrazione di benevolenza e beneficenza verso gli estranei, verso le persone intorno a noi. Fare del bene al prossimo, avere un orientamento verso l'altro, questo sarà l'argomento o il tema principale di questi prossimi versetti. Di vivere in beneficio degli altri, orientati verso gli altri. Versetto 6 al 10, Paolo chiude il cerchio che ha cominciato a tracciare quando ha iniziato a parlare del portare i pesi gli uni degli altri, ha cominciato a tracciare un cerchio dell'importanza di vivere orientati verso l'altro. Poi nel versetto 4 e 5 si è voluto assicurare che nel aiutare gli altri, il portare i pesi degli altri, non perdiamo noi stessi nel processo, perché sappiamo quanto è subdolo, vero? Cominciamo a guardare l'altro, aiutare l'altro e subentra il giudizio e subentra la competizione. E Paolo dice, state attenti a come lo fate. Però Paolo poi vuole chiudere il cerchio e lo fa in questi versetti dal 6 al 10. Chiude il cerchio riportando la vista dei Galati sull'importanza di agire in modo responsabile e amorevole verso il prossimo, di essere persone che guardano il di fuori senza perdere di vista il di dentro, il noi stessi, però che vivono in beneficio degli altri. Questo è il filone che collega questi versetti di capitolo 6, quando Paolo dice facciamo partecipi, facciamo parte di tutti i nostri beni, in questo caso si riferisce a colui che istruisce all'istruito, però l'idea è di far partecipi ad altri, a fare beneficenza verso altri. Poi in versetto 8 parla del operare in beneficio degli altri come seminare per lo spirito, cioè dobbiamo investire il nostro tempo, le nostre facoltà, le nostre forze, i nostri beni materiali in modo conforme allo spirito. In versetto 9 e 10 parla di fare del bene, versetto 10 soprattutto, facciamo del bene a tutti. Viviamo in beneficio degli altri, ma specialmente in riguardo ai fratelli in fede. E questo sarà il contesto dei prossimi versetti e vogliamo soffermarci questa mattina soltanto sul versetto 6. Viviamo per il beneficio degli altri e in modo specifico lo facciamo sostenendo con le nostre finanze coloro che ci istruiscono. Paolo spesso naviga tra il principio generale, in questo caso il principio generale sarebbe viviamo orientati verso il beneficio degli altri, e Paolo spesso naviga tra il principio generale e l'applicazione specifica. In questo caso beneficio sia visto nel vostro far partecipi a coloro che vi istruiscono dei vostri beni. Si diceva una volta il principio generale non compunge la coscienza. Il principio generale non compunge la coscienza. È facile dire sì, sì, sto vivendo in beneficio degli altri, faccio beneficenza agli altri, ma Paolo poi ci dà un metro di misura specifico e dice, ah sì, stai sostenendo coloro che istruiscono della parola? E Paolo naviga tra il principio generale e quello specifico. E questa mattina, in questo contesto, vogliamo, come detto, focalizzare il versetto 6, e nel contesto della beneficenza verso gli altri, vogliamo guardare due cose che sorgono da questo versetto 6. Due cose. Chi viene istruito dalla parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Numero uno, l'importanza della dottrina. Numero uno, la importanza della dottrina. Paolo dice qui che colui che è istruito faccia parte dei suoi beni a colui che lo istruisce e usa una parola che molti di noi conosciamo bene e forse ci porta dei ricordi non tanto piacevoli. Letteralmente Paolo dice coloro che sono catechizzati nella parola facciano parte a coloro che li catechizzano nella parola. La parola catechesi è biblica, la parola catechismo è biblico. Non so cosa ti viene in mente, sicuramente qualche concezione da bambino di essere amartellato con delle dottrine nell'ambiente cattolico, forse questo ti viene in mente. E per questo dobbiamo valutare cosa intendiamo quando parliamo del essere catechizzati o istruiti. Cosa intendiamo quando Paolo usa questa parola? Intendiamo questo. Intendiamo l'atto o il processo di conoscere il contenuto del credo, conoscere il contenuto di ciò che crede, ciò che afferma il cristianesimo biblico. Conoscere il contenuto di ciò che la Bibbia insegna. Qualsiasi tipo di istruzione che non sia l'istruzione nella parola di Dio non raggiungerà l'obiettivo che Dio ha per la sua Chiesa. Il lavoro, la responsabilità del catechista, dell'insegnante è istruire nella parola, istruzione in altra materia, istruzione in come dire, strategie di far crescere un ministero o istruzione di altri tipi possono creare sicuramente degli imperi cristiani, possono creare dei business cristiani, ma la Chiesa di Gesù Cristo è costruita e edificata attraverso l'istruzione del contenuto della parola di Dio. E quello che fa, quello che istruisce, quello che catechizza è istruire dalla parola di Dio a coloro che sono presenti e se sono rose fioriranno. È la responsabilità di colui che insegna. Però la dottrina è importantissima. Viviamo in un giorno in cui la dottrina, l'insegnamento è minimizzato e in alcuni casi è addirittura è deriso. Lo slogan è vogliamo azioni forti. Ciò che importa è come ti comporti, non ciò che credi. Voglio sentire, non sapere. Questa è l'aria che si respira ai giorni d'oggi. Forse la frase che più riassume questo dispiacere per la dottrina o per l'insegnamento lo riassume una frase del Papa. Lui disse recentemente, facciamo una cosa, mandiamo a tutti i teologi su un'isola deserta, lasciamo che discutano tra di loro e quando hanno finito li richiamiamo, noi intanto ci portiamo avanti con le cose importanti. Riassume, no? La minimizzazione della teologia, della dottrina. Possiamo capire sicuramente in qualche modo questo sentimento, perché quando parliamo dell'insegnamento non parliamo di acquistare una conoscenza astratta che ci permette di, come dire, combattere meglio contro coloro che non sono d'accordo con noi. A nessuno interessa questo tipo di conoscenza astratta. Però non possiamo perdere di vista l'importanza della dottrina. Forse quando pensi alla dottrina pensi alle definizioni della teologia sistematica, quel braccio dell'insegnamento cristiano che è fatto di definire i termini basilari della fede cristiana. Forse pensi a questo, pensi all'importanza di definire la giustificazione, la santificazione, pensi alle dottrine che hanno fatto che la Chiesa durante la Riforma si allontanasse dalla Chiesa cattolica. E questi sono importantissimi, questa conoscenza dottrinale è importantissima. La cattiva teologia fa male. Se tu hai una cattiva teologia, se tu credi che sei salvo per mezzo delle opere, ti farà male. La buona teologia è liberatoria. La teologia riassunta nelle parole o le colonne fondamentali della parola di Dio è importante. C'è una ragione per cui le studiamo e la teologia sistematica sistemizza la Bibbia per per trarre fuori le colonne centrali, però l'istruzione nella parola è molto di più. È molto di più che soltanto essere un esperto di teologia sistematica. E per capire l'importanza dell'istruzione dobbiamo comprendere la condizione della mente dell'uomo. E andiamo a Efesini 4 per valutare insieme, per avere un'idea insieme della condizione nella quale nasce l'uomo, e in che condizione si trova la mente dell'uomo. Efesini 4 del 17 al 18, guardate cosa dice l'Apostolo Paolo. Questo dunque io e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, a condizione della mente dell'uomo. E vediamo una cosa subito all'inizio, che i pensieri sbagliati, i pensieri vani, le concezioni sbagliati portano ad un comportamento sbagliato, non puoi separarli. Si comportano secondo la vanità dei loro pensieri. Versetto 18. Con l'intelligenza ottenebrata. Questa è la condizione della mente dell'uomo. Romani dice, benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. L'uomo vive con una stoltezza innata e una intelligenza ottenebrata. Dice poi che sono estranei della vita di Dio. Per quale motivo, Paolo, sono estranei della vita di Dio? A motivo dell'ignoranza che è in loro. Estranei alla vita di Dio? L'uomo estraneo alla vita di Dio, l'uomo estraneo alla sorgente di ogni bene, è estraneo a essere partecipi di ogni bene che essere collegati alla vita di Dio ci offre, per conto di che cosa? La sua ignoranza. Ignoranza. L'ignoranza, fratelli e sorelle, è un grande, grandissimo male. Prima Corinzi 3:20, non andiamo a vederlo, dice il Signore conosce i pensieri dei sapienti, sa che sono vani. Il pensiero dell'uomo è vano. L'uomo pensa di sapere come stanno le cose nell'universo di Dio, pensa di sapere in che mondo vive, pensa di sapere come funzionano le cose, ma Dio dice no, i vostri pensieri sono vani. L'uomo naturale pensa a pensieri vani continuamente e il credente, in grado minore, lotta contro il residuo della sua ignoranza innata. Kif, ci stai chiamando ignoranti? No, la parola di Dio ci sta chiamando ignoranti. Ignoriamo le cose di Dio e la realtà di Dio. E dobbiamo veramente capire meglio ciò che significa l'insegnamento, e per capirlo dobbiamo renderci conto che ciò che insegna la Bibbia, le affermazioni che fa Dio riguardo al suo mondo e la sua azione è la vera realtà, è la vera realtà. Ciò che insegna la Bibbia, le affermazioni che fa Dio di se stesso riguardo al mondo e la sua azione è la vera realtà. Ciò che vedi, ciò che i tuoi sensi percepiscono, quello che la tua mente cerca di ragionare sulle cose che i tuoi sensi percepiscono, non sono la realtà assoluta. Romani 8:20 dice che la creazione è sottoposta alla vanità, è come una fitta nebbia che copre l'esistenza dell'uomo. Ora c'è tanto di buono nel mondo, ci sono tante cose meravigliose, Dio l'ha creata, però c'è una nuvola di vanità che corrompe ogni cosa buona, e se non siamo istruiti non possiamo penetrare la nebbia con la nostra mente e cadiamo nell'ignoranza. Io descrivo questa condizione come dare troppa importanza a ciò che non importa e dare troppa poca importanza alle cose che importano. Questa è la condizione dell'uomo. Viviamo le nostre vite dando troppa importanza a cose che non importano per niente e poca importanza a ciò che conta. Vero? Questa è la condizione della vanità nella quale viviamo. Ed è difficile distinguerlo perché il mondo è buono, Dio l'ha creato, però è sottoposta a vanità. E questa nebbia lo può penetrare soltanto, che cosa? L'istruzione. L'istruzione dalla parola di Dio, di come stanno veramente le cose. La Bibbia, disse qualcuno, non è solo un libro da leggere, è un mondo in cui vivere. La Bibbia è molto di più che una lettura che faccio tutti i giorni, è lo stesso mondo, è il tessuto della mia esistenza. E per la fede, cioè diventare sempre più convinto di ciò che la Bibbia insegna, cosa succede alla persona? Diventi innestato in questa realtà. Attraverso l'istruzione la tua mente viene formata per renderti conto sempre di più delle cose che non importano e vivi più nella vera realtà di Dio, non in ciò che i tuoi sensi possono percepire. È attraverso l'istruzione che il credente viene spostato da questa realtà materiale e messo nella realtà di Dio che esiste veramente. E a proposito, questo si chiama vivere per fede e non per visione. E avviene attraverso l'istruzione. Un altro punto importante quando pensiamo all'importanza della dottrina dell'istruzione è che la conversione dell'uomo include la conversione della sua mente. Include la conversione della sua mente. Una delle cose minimizzate dai credenti, però non dobbiamo minimizzarlo assolutamente, è che noi siamo convertiti spiritualmente, siamo convertiti da uno stile di vita a un altro, ma dobbiamo anche convertire le nostre menti. Ed è questo che tante volte minimizziamo. Dobbiamo convertire la nostra mente da un modo di pensare e ragionare ad un altro. Ed è vero che c'è una conversione fondamentale che succede nel nostro modo di pensare quando credi in Gesù Cristo per la prima volta, ma questa conversione continua per tutta la vita. Perché la vanità dei tuoi pensieri è una calamita che ti riporta sempre a voler vivere in questa realtà che i tuoi sensi percepiscono e ignorare la vera realtà di Dio che è nella parola di Dio. Di nuovo Efesini 4, se non vi siete allontanati troppo, Paolo dice questo. Efesini 4:20 dice: ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Paolo dice qui che il credente ha imparato, è un modo interessante di parlare della conversione, no? Iniziare a imparare qualcosa. Dice, avete imparato, azione nel passato, imparato che cosa? Avete imparato a conoscere Cristo, avete imparato l'importanza di dedicare il resto della vostra vita a conoscere Gesù Cristo. Il processo continua, è una conversione che porta ad una vita di una continua conversione delle nostre menti attraverso l'istruzione. Un po' più avanti, nel prossimo versetto, il versetto 23, Paolo dice che abbiamo imparato a essere rinnovati nello spirito della vostra mente. Lo spirito della vostra mente. Abbiamo imparato che lo spirito si rinnova, c'è un collegamento fondamentale tra la mente, tra capire i concetti di Dio e vivere nella realtà di Dio e la trasformazione spirituale. E l'ultima cosa che voglio dire su questo punto è questo, che un credente che non riceve continuamente istruzione fa male a se stesso. Un credente che non riceve continuamente istruzione fa male a se stesso. Dio ha stabilito che la battaglia contro l'ignoranza residuale, Dio ha stabilito che la battaglia contro la tirannia della bugia e la vita vana sia combattuto attraverso l'istruzione. Devi vedere l'ignoranza come una battaglia. Una battaglia contro tutto ciò che è bugiardo, che il nemico cerca di seminare nelle nostre vite. E una cosa da aggiungere a questo è che Non è sufficiente la lettura individuale della Bibbia. È importantissimo, ma non è sufficiente per vincere la battaglia contro l'ignoranza attraverso l'istruzione dottrinale. Per questo, e questo ci riporta ancora a Galati, Dio ha stabilito la Chiesa locale e ha chiamato uomini come responsabili principali dell'istruzione della parola di Dio e delle donne sotto la loro guida per combattere contro l'ignoranza. È stabilito da Dio. La Chiesa locale, il centro dell'istruzione cristiana, il centro del combattimento contro l'ignoranza che ci distoglie dalla realtà, per modo di dire, parallela e vana alla vera realtà di Dio, è combattuto attraverso l'insegnamento continuo, sistematico, settimanale, giornaliero dell'istruzione della parola di Dio. Per questo noi crediamo nell'importanza della Chiesa locale, crediamo che gli uomini devono essere istruiti attraverso la parola e noi li sosteniamo. Per questo esiste la Chiesa locale, dove esiste anche il metodo, il modo per sostenere, per far partecipi dei nostri beni agli uomini che Dio stabilisce per istruire della parola. Paolo mi ha rubato un po' la domanda che volevo farvi, però vedrete che sono collegati. Perché vieni in chiesa? Perché vieni in chiesa? Forse per vedere i fratelli, l'ho sentito già questa mattina. È giusto in parte, vado perché sono sempre andato. Un'altra motivazione può essere vado per incoraggiare anche la persona che predicherà, giusto? I predicatori sono incoraggiati in vedere persone che vengono per essere istruiti nella parola. Ma la vera ragione per la quale tu dovresti venire in chiesa è per essere istruito e per combattere contro l'ignoranza, che è per la gloria di Dio. Però non puoi glorificare Dio se non lo conosci. E la ragione per la quale tu dovresti venire è per combattere contro l'ignoranza. La fede viene dall'udire. E la verità è questa, che quantomeno sei istruito nella parola di Dio, quanto più ti allontani del mondo di Dio, della realtà di Dio, per vivere nella realtà bugiarda, parallela, che non ha un'esistenza propria, quanto più manchi dell'istruzione, più la nebbia si insiederà nella tua vita e ti troverai a vivere nella storia vana di questo mondo. E la tua fede sarà minore. Per questo, fratelli e sorelle, voglio incoraggiarvi a prendere sul serio la battaglia contro l'ignoranza, a penetrare la nebbia della vanità dei tuoi pensieri ricevendo l'istruzione della parola. Qualcuno dice, no, ma le cose le so già. Può essere, ma non essere così arrogante di pensare che tu puoi vivere senza essere istruito continuamente e che tu non cadrai nella vanità e nella nebbia e nelle bugie di Satana. Non essere così arrogante. Hai bisogno di continuamente essere ritirati dentro della verità della parola di Dio, il mondo vero di Dio dove Lui regna, dove c'è un Salvatore che ci salva dai nostri peccati, dove io posso vivere davanti a Lui. Continuamente devi prendere in mano la tua istruzione. Non arrenderti così facilmente alla vanità dei tuoi pensieri. Quando pensi alla tua vita, perché pensi che sei insediato una debolezza nella tua vita? Perché ti trovi così incredulo davanti alle promesse di Dio? Poco santificato? Voglio incoraggiarti a farne uso dei momenti di istruzione di questa chiesa, di altri gruppi di studio, gruppi di istruzione biblica che faranno che la nebbia della vanità sparisca dalla tua vita. Vedrai la differenza se cominci a vivere in questo mondo che la Bibbia ci presenta. Galati 6, c'è la seconda cosa che voglio dire riguardo questo versetto. Siamo ancora nella parte dove Paolo parla dell'importanza di vivere in beneficio degli altri. E riprendiamo adesso un po' il filone dell'argomento, quando leggiamo le parole, faccia parte dei tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Colui che è istruito faccia parte dei suoi beni, benevolenza, a chi lo istruisce. Questo è parte della vita, mostrando benevolenza verso gli altri. Diamo importanza all'istruzione, diamo importanza alla battaglia contro l'ignoranza, diamo importanza all'insegnamento della dottrina. E Paolo dice che le prime persone verso il quale dobbiamo mostrare beneficenza è coloro che insegnano e ci istruiscono riguardo alla parola di Dio. E questa è la seconda cosa, il dovere che abbiamo, il dovere che ha il credente di sostenere finanziariamente i ministri della parola. Galati 6,6, abbiamo già letto diverse volte questa frase, ma è sicuramente il riferimento più antico al fatto che i ministri della parola devono essere pagati. Devono essere pagati. Dio dà valore al ministero dell'istruzione, predicazione, insegnamento, studi biblici, e Dio dimostra il valore che lui attacca all'istruzione dicendo che bisogna pagare, sostenere coloro che istruiscono. Sapete, la vita della Chiesa può esistere senza tanti ministeri. Ringraziamo a Dio per ogni ministero, gloria a Dio per ogni cosa che Dio ci permette di fare. Ma la Chiesa non esiste dove non c'è istruzione sulla parola di Dio, dove non c'è una persona che istruisce ad altri riguardo come le cose stanno veramente nell'universo di Dio. La vita della Chiesa è fondata sull'istruzione della parola, e gli istruiti, i catechizzati, dimostrano il valore che loro danno alla dottrina biblica, facendo bene, facendo partecipi dei loro beni all'istruttore. È una parola interessante, qua dice Paolo, faccia parte di tutti i suoi beni, la parola è koinoneo, comunione, ed è un bellissimo modo per esprimere la relazione che si instaura tra colui che insegna e coloro che ricevono l'istruzione. C'è una comunione tra la Chiesa e il pastore istruttore, o i pastori istruttori. L'istruito riceve l'istruzione ed entra in una relazione, un vincolo, entra in relazione di dare e ricevere, perché non è una strada a senso unico, alcuni danno, alcuni ricevono e viceversa, e crea una relazione di interdipendenza creata da Dio. Non è l'unico luogo, e voglio vedere alcuni versetti, in cui insegna. La parola insegna che i ministri della parola devono essere pagati. Prima Timoteo 5, 17 e 18. Prima Timoteo 5, 17 e 18 dice questo. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Qualcuno dice, ah bene, doppio onore, vuol dire che all'insegnante, al pastore istruttore, gli stringo la mano con un po' più di forza che agli altri, o gli do un abbraccio più forte che agli altri, gli do un doppio onore, non un abbraccio, due. Questo argomento non torna per conto del versetto 18. La scrittura dice, non mettere la museruola al bue che trebbia. Non so se Paolo fa un riferimento al pastore qua, parlando del bue. L'operaio è degno di che cosa? Del suo salario. Del suo salario. Il servo di Dio deve ricevere un salario. Prima Corinzi 9, 6 all'11. La parola di Dio parla dell'importanza di sostenere coloro che ci istruiscono sulla parola. Prima Corinzi 9, 6 all'11, Paolo dice così, non abbiamo forse il diritto di mangiare, di bere, non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie, sorella in fede, come fanno gli altri apostoli e fratelli del Signore, o siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? Paolo non fa un riferimento qui sul fatto se il lavoro di pastore è un lavoro vero o meno, so che alcuni vorrebbero aggiungere qualcosa a questo punto. Il punto è che se tutti gli altri apostoli e ministri avevano il diritto di non lavorare per doversi sostenere, perché Paolo e Barnaba non avrebbero lo stesso diritto di non dover lavorare nel mondo lavorativo? Versetto 7, chi mai fa il soldato a proprie spese, chi pianta una vigna non mangia il frutto, chi pascola un gregge non si ciba del latte del gregge. Dopo lo riafferma in versetto 13, ma il punto è che nella Chiesa esiste la stessa dinamica di causa e effetto che in tutte le altre aree della vita. Se vengono seminati un lavoro, se viene fatto, eseguito una fatica, cosa ti aspetti? Di ottenere un risultato, un beneficio. E Paolo dice, se vengono seminati dei beni spirituali, perché è una cosa così grande mietere i vostri beni materiali? Poi versetto 8 dice, dico forse questo da un punto di vista umano, non lo dice anche la legge, cioè anche la legge, l'Antico Testamento, dice che il pastore deve essere sostenuto. Difatti nella legge di Mosè è scritto non mettere la museruola al bue che trebbia il grano, forse che si dà Dio pensiero dei buoi. Il punto è i buoi nel riferimento dell'Antico Testamento. Paolo dice no, non è così proprio per noi, non è l'applicazione per noi, certo, per noi fu scritto così. Perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia il grano deve trebbiarla con la speranza di averne la sua parte. La Bibbia afferma che non si tratta di buoi, ma trebbiare, poi il beneficio arriva per colui che semina. Poi il versetto 11 dice, se abbiamo seminato per voi beni spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali, lo stesso principio di nuovo, il versetto 14 è quello più chiaro, similmente il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo vivano dal Vangelo. È un principio chiaro nel Nuovo Testamento e nel modo di sostenere coloro che ci istruiscono. Torniamo a Galati se vogliamo. Però vogliamo riflettere su questa domanda, perché in tanti contesti non si segue questo insegnamento. È chiaro, possiamo interpretarlo in modo diverso, perché in tante chiese non si fa? Perché in tante chiese gli istruttori della parola non sono sostenuti dai beni di coloro che sono istruiti? Ci sono diversi motivi, vorrei darvi alcuni. Per alcuni questi versetti sono sconosciuti, alcuni semplicemente, forse qualcuno oggi, non ha mai visto che questi versetti si trovano nel Nuovo Testamento. Altri si sono creati una teologia di convenienza. Cosa intendo? Conviene non dover essere datori che sacrificano e per quello si crea una teologia di convenienza. Mi conviene non dover pagare il pastore o pagare colui che mi istruisci, per quello mi creo una teologia parallela. Per altri ci sono altre circostanze per la quale i nostri istruttori non sono sostenuti con le nostre finanze. So che abbiamo tanti ospiti in questa chiesa, ma adesso vorrei avere una chiacchierata familiare con la chiesa Veritas, perché questa chiesa non sostiene a livello finanziario il suo pastore. Questa chiesa ancora non è entrato in questa relazione di far partecipe di ogni bene a colui, in questo caso me, che lo istruisce. Lutero disse nel suo modo sgarbato, fa un po' ridere, però disse questo, alla sua chiesa di Wittenberg, disse, io non sono il vostro mendicante, sono il mendicante del principe. Sono parole forti, però, per dire lui andava ad altri datori per ricevere il suo sostegno. Io sono il mendicante, se vogliamo dirlo così, di altre chiese. Ricevo il mio salario dalle chiese nel mondo che vogliono sostenere questo servo di Dio. Però se prendiamo sul serio queste parole, arriverà il giorno in cui anche per questa Chiesa si creerà quella relazione di coinonia, di comunione, di partecipazione reciproca che esiste soltanto tra il pastore che vive dalla benevolenza, che vive dalla generosità, da coloro che lui serve. È una cosa meravigliosa. Io l'ho vissuto in passato nella mia vita. È bello quando si entra in questa relazione in cui il pastore istruisce e gli istruiti apprezzano e il pastore dà con un cuore gioioso quello che lui ha e la Chiesa reciproca con la sua benevolenza. E preghiamo che arrivi il giorno in cui si possa creare questa relazione di comunione. Altri motivi? Beh, ci possono essere anche dei veri fattori economici che impediscono che l'istruttore sia sostenuto dagli istruiti. Esistono dei fattori economici. È l'eccezione, non è la norma, però ci possono essere dei fattori economici. Sappiamo, un'altra ragione, che ci sono tanti abusi, non è vero? Tanti cosiddetti servi di Dio che usano versetti come questi, versetti come quello di seminare e raccogliere per giustificare la loro pratica di rubare le pecore, di prendere quello che i fedeli figli di Dio hanno lavorato per guadagnare durante la settimana e attraverso la manipolazione i servi di Dio si arricchiscono. Ed è vero che può succedere, ma non giustifica l'ignorare la sana pratica che viene rivelato in questi versetti. Spero che la ragione per cui questo non viene praticato in tante chiese, spero che non sia per conto di un cuore tirchio, è un cuore ingrato. È molto possibile che proprio questo sia stato il problema nella chiesa di Galatia, sono diventati negligenti del prendersi cura dei propri ministri o del proprio ministro, perché i loro cuori non erano ammorbiditi dal Vangelo. La domanda è ovvia. Come può un credente che ha ricevuto così tanto dare così poco? Però, se veramente capiamo il Vangelo, trasforma i nostri cuori e fa di noi datori gioiosi, datori generosi, non tirchi. Mi chiedo se in tanti ambienti la ragione per cui questi versetti, questo principio non viene seguito è per conto di cuori tirchi e di cuori che non hanno capito il Vangelo. A meno che abbiamo in mente quei pastori che apparvono in TV o hanno il jet privato, la norma nelle nostre chiese, quello che vide anche un uomo tanti anni fa, disse: ci sono così tanti leviti, tanti così servi di Dio poveri e vaganti, bisognosi, che servirebbero felicemente per una briciola di pane o un vestito. E poi aggiunge questo: è dimostrazione chiara che gli uomini hanno poca devozione per il mantenimento della fede quando con liberalità sostengono attori di Hollywood, pagliacci, stolti e altri simili personaggi, però che nel momento di condividere con i ministri di Dio ad un tratto si trovano senza monete in tasca. Spero che non sia così nelle nostre vite. Mancanza di amore per il mantenimento della fede che viene attraverso l'istruzione. Fratelli e sorelle, io ringrazio Dio per questa Chiesa. È una Chiesa generosa. Quando sono stati dei bisogni, persone che sono venuti per istruirci sulla parola, nessuno ha guardato i soldi che aveva in tasca. E abbiamo dei momenti che potremmo parlare in cui questo è successo specificamente. Veritas è una Chiesa generosa. Io ringrazio Dio per questo. Però sorge la prossima domanda. Stiamo facendo tutto ciò che possiamo per il sostegno dei ministri di Dio? Stiamo facendo tutto il possibile? Forse sì. Tu conosci la tua situazione, tu conosci il tuo budget, tu conosci come stanno le cose. Però quando hai ricevuto istruzione che ha avuto un impatto diretto nella tua vita spirituale, non è la cosa più logica, non è la cosa più meravigliosa far partecipe a colui che ti ha istruito dei tuoi beni? Io posso dire con Paolo che non dico queste cose perché ricerchi i doni, non è questo il motivo di questo sermone. Grazie a Dio io posso dire con Paolo: non ricerco i doni di nessuno. Paolo dice: ricerco piuttosto il frutto che abbondi a vostro conto. Io dico: non dare a me. Grazie a Dio le mie necessità sono già adempiute, grazie a Dio. Però date ad altri, diamo ad altri. Prendiamo di quel frutto che abbonda, i nostri beni materiali, e benediciamo coloro che ci istruiscono nella sana dottrina della parola di Dio. Dove saremo senza coloro che ci istruiscono e ci parlano delle cose di Dio? Bene. Vorrei darvi soltanto due cose da pensare quando riflettiamo su far partecipi a coloro che ci istruiscono. Noi non predichiamo la decima, però predichiamo donatori gioiosi, spinti dalla grazia, che mettono da parte dei loro beni per il ministero di Dio. E forse il giorno arriverà, io mi auguro, in cui parte delle nostre offerte come Chiesa saranno dati ad un pastore a tempo pieno. Una chiesa deve imparare a sostenere il proprio pastore, è il passo della maturità cristiana. I tempi li decide il Signore, non cerchiamo di affrettare le cose, non cerchiamo nient'altro se non quello che è il suo piano, però dovremmo imparare a sostenere il nostro pastore e daremo un salario a questa persona. Daremo un salario, non le briciole. Non gli chiederemo le sue ricevute per chiedere quanto gli sono costati quelle scarpe nuove. Ah, il pastore ha comprato delle scarpe nuove. Wow, bella marca. No, non gli chiederemo le sue ricevute. O quei pantaloni, o quella vacanza che lui dovrà fare. Noi vorremmo che i nostri pastori vivano sereni, potendo istruirci sulla parola di Dio, con la mente non preoccupata su come dovrà pagare le bollette o quant'altro, ma che lui possa focalizzare il ministero che Dio lo avrà dato. Sarebbe bello cominciare al più presto a mettere da parte qualcosa in fede per quel giorno. Mettere da parte dalle nostre offerte, di nuovo il Signore dirà quando, però sarebbe bello avere in mente già questa cosa. Non me ne sto andando? Qualcuno dice, ah, peccato. Però in realtà non importa chi c'è qui davanti, non importa. Importa che sia un uomo chiamato da Dio, che apra questa Bibbia e che istruisca sulla dottrina di Dio. E il giorno arriverà in cui, per la sua grazia, noi potremo entrare in questa relazione di comunione. L'altra cosa che dico è: creiamo l'abitudine di fare un gesto di benevolenza quando qualcuno ci istruisce. Quando qualcuno viene, ci visita in questa chiesa, creiamo l'abitudine di far partecipe dei nostri beni. Forse quando lo saluti all'uscita gli dai un biglietto in mano per la sua benedizione, per il suo sostentamento, per veramente dimostrare quanto apprezzi l'istruzione che ha dato. E come possiamo non essere generosi, vero? Come possiamo non avere cuori che esplodono di generosità, di voler dare, di voler condividere con altri? Come possiamo tener conto dei nostri beni materiali avendo ricevuto i benefici infiniti spirituali di Cristo? Noi non facciamo i conti come le fa il mondo. Noi viviamo in base a un'altra economia e siamo donatori gioiosi. Vogliamo focalizzare le nostre menti adesso su gli elementi. Qualcuno dice: caspita, è un salto difficile dalle finanze alla Santa Cena. Non lo è tanto, non lo è tanto, perché Lui ci ha dato tutto, Lui è stato generoso con noi, Lui non ha guardato e non ha fatto i conti, e lui ha portato via ognuno dei tuoi peccati. Non doveva farlo, non doveva essere così generoso, non doveva assorbire su di se stesso la tua menzogna, i tuoi peccati sessuali, la tua cupidigia. Non doveva tirare su di sé la tua amarezza, la tua gelosia, ma l'ha fatto. E se lui è stato così generoso con noi, anche noi lo saremo. In ogni area, tempo, facoltà, finanze. E vogliamo riflettere sulla generosità di Gesù Cristo, prendendo questi elementi che abbiamo davanti a noi. Come sapete, in questa chiesa pratichiamo così la Santa Cena. Se hai una relazione con Cristo, se ti sei convertito a Lui, se ti sei battezzato in acqua come sigillo di questa tua fede, e se stai camminando in ubbidienza al Signore, passeremo qualche minuto in silenzio per riflettere sulla generosità di Gesù Cristo. E quando ti sentirai pronto, vieni avanti, prendi gli elementi e le prenderemo poi insieme.